Diamo la buona serata a Boris Sollazzo. Boris, che piacere!
Buonasera, che piacere per me. Devo dire che il Tottenham è un ottimo nome per una squadra di fantacalcio. Me lo devo segnare.
Il Tottenham, va bene. Senti, caro Boris Sollazzo.
Ce n'è anche un altro, ma adesso non sto qui.
Adesso dopo glielo diciamo. Comunque, caro Boris, come attendi tu la giornata di domani, lo sbarco in sala di Zlatan?
Beh, non è la prima volta che un documentario su Ibrahimovic arriva in sala, in questo anche è un recordman, credo che tra serie, anche lì in Svezia, un paio di documentari, insomma c'è solo Maradona che ha avuto più film dedicati a lui, con Maradona siamo addirittura su una trentina e quelli che lo citano sono un centinaio. E lo aspetto con molta curiosità, in realtà io, essendo un critico cinematografico, l'ho già visto, confesso, quindi insomma vi piacerà. Perché è il più vicino in assoluto a quello che è la sua biografia, io Ibra, che io ho trovato una delle migliori biografie sportive scritte, anche perché lì Ibra tira giù un po' la maschera del gradasso e racconta molto Zlatan. E infatti trovo molto intelligente il titolo che richiama il nome e non il cognome, cioè non il cognome mitico che è diventato un marchio di fabbrica, di rabbia, di riscatto, ma il nome Zlatan che dentro ha invece tutto ciò che è le sue origini di immigrato in Svezia. Zlatan è un nome slavo, che vuol dire dolce, dorato, insomma tutte cose che non richiameremmo a Ibra guardandolo in faccia.
Certo.
Molto interessante, molto classico. Però a mio parere insomma sono sempre lavori che ti consentono di andare in un mondo molto standardizzato come quello del calcio e dargli una profondità che di certo non danno le interviste in Mixazone.
Eccoci, ecco. Infatti, vai Francesco.
Esatto, Boris, per quale motivo tutti questi film, docuserie, serie TV sul mondo del calcio, dello sport in generale, non per forza circoscritti al calcio, piacciono così tanto? Alle case di produzione interessa fare business e monetizzare, questo è chiaro, ma evidentemente al pubblico piace.
Guarda, è molto strano, perché per tanto tempo, se una casa di produzione o di distribuzione voleva perdere dei soldi, doveva produrre o distribuire film sul calcio o film sulla musica. In Italia andavano malissimo, per vari motivi, perché per la musica c'è una lunga tradizione di musica dal vivo in Italia, anche nei locali piccoli, e quindi la musica vista non ha lo stesso fascino. Così anche i biopic, che spesso poi appunto appiattiscono determinate vite, e il calcio aveva il problema che, come insegna l'allenatore del pallone, replicare le azioni di calcio è molto complicato, e perché in passato non c'era tutta questa attenzione verso dei personaggi che erano probabilmente anche più normali. Io ricordo che il documentario più bello che è stato fatto fino a pochi anni fa, lo ricorderete, è Il profeta del gol di Sandro Ciotti su Cruyff. Però è rimasto mitico per anni perché non ce ne sono stati molti altri, erano spesso documentari di nicchia. A un certo punto, probabilmente quando il calcio è diventato anche molto spettacolo, business, questi personaggi sono diventati più interessanti per una più vasta platea. Quindi non sono diventati più belli i film, ma è diventato più largo il pubblico. E soprattutto questo ha abbassato invece, per un po' di tempo, adesso ci stanno anche molti film di questo tipo, i film di finzione sul calcio, che sono il vero problema, perché rifare il calcio, come dimostra per esempio la serie su Maradona, è davvero complicato. Insomma, noi ci abbiamo...
Esatto, Boris.
24 telecamere che riprendono una partita di pallone. È difficile con i mezzi del cinema replicare la stessa esattezza, la stessa qualità, la stessa verità.
È vero.
E quindi il documentario ti consente di usare le immagini di repertorio. Poi c'è anche un'altra incredibile genere, che io trovo forse quello più interessante, che sono i documentari sulle squadre, cioè quei documentari che prendono una stagione. Forse quello del Southampton è il più bello,
Or Nothing, se non sbaglio, quello di
c'è anche uno del Sunderland. Sunderland Till I Die,
esatto. Perdonatemi, non del Southampton,
eccolo
là, che è stupendo.
Uscirà quello sulla Juventus, già ne è stato fatto uno sulla Juve, insomma.
Esatto, vabbè, quello però non fa niente, insomma, non ci interessa di meno. Però quello del Sunderland, per esempio, è una sorta di Apollo 13 del calcio, no? La gloriosa stagione fallimentare di una squadra con dei tifosi meravigliosi. Quello del Tottenham l'abbiamo visto, Mourinho l'ha subito, ma l'ha anche utilizzato. Lì secondo me ci sta tutta la criticità di questo tipo di racconti, che vengono anche subiti da coloro che vivono.
Boris,
c'è Maradona in Messico
in Sinaloa, magnifico. E però allora, Boris, era perfetta la riflessione, perché hai toccato diversi punti che con Francesco avevamo provato a mettere a fuoco. Ma se allora la difficoltà, no, nella rappresentazione realistica del calcio resta ed è insomma un minus con cui tutti quanti devono fare i conti, immagino che l'industria si orienti più sull'analisi introspettiva, no, del personaggio che si decide di rappresentare. E in questo caso insomma la scelta è ristretta a quei grandi profili: Ibrahimovic, Maradona, Pelé, Cruyff. Non è che, insomma, possiamo farla certo su Sensi, Ranocchia o qualcun altro, insomma. Prima o poi è destinata a esaurirsi.
Guarda, non è detto. Questo non è detto, perché quando, diciamo, un genere va bene, il documentario sportivo in questo momento sta andando molto bene, le storie laterali possono essere molto interessanti. Mi viene in mente, adesso non ricordo il titolo, però un film sempre documentario svedese su un giocatore che molto giovane che andò all'Inter a giocare, veniva definito il nuovo Ibrahimovic, insomma, morale della favola, non gioca neanche una partita, si trova malissimo e si trova a vivere una situazione molto simile a quella di Taren, il giocatore che
sparito.
È andato alla Juventus e poi è andato alla Sampdoria. Entra in una crisi depressiva devastante, si dà l'alcol e abbandona il calcio a 23 anni. Questo ragazzo, insomma, di questo documentario è un uomo cioè un personaggio oscuro che nessuno si ricorda, io non ricordo neanche il titolo. Però questo ti fa capire che poi vale la storia, nel senso che quello che per molti anni non si è capito è che il calcio è una metafora della vita totale. E in quanto metafora della vita totale ha anche delle storie esemplari, straordinarie, in cui il nome non serve. Ovvio che o serve la storia forte o serve il giocatore forte. Ripeto, ecco, sì, faccio una grossa fatica a immaginare un documentario su Cufré, probabilmente, o su Mario Rui, anche se lo adoro. Però
certo. Toglimi la curiosità, però, qual è il vestito che meglio si addice allora a questa rappresentazione? La serialità o il film?
Questo è interessante. Secondo me, sulla storicizzazione di un personaggio, sicuramente il documentario e quindi il film. E in questo senso il film di finzione può essere anche qualcosa di meraviglioso, dove il calcio appare solo come immagini di repertorio, che per esempio Looking for Eric. Non c'è niente più bello del film di Ken Loach per raccontare Eric Cantona, eppure è una storia di calcio solo in maniera molto laterale. E quindi sì, quello è il formato. Sul personaggio singolo, quella è la cosa più interessante. Sulla squadra, sull'epopea, se si escludono dei film molto belli come Il maledetto United, che comunque racconta una storia molto circostanziata, 53 giorni di un grande allenatore, forse il più grande che c'è mai stato, che ha fatto vincere al Nottingham Forest più coppe campioni di scudetti degli scudetti che ha vinto.
E siamo però sempre sulla squadra, come hai ricordato prima.
Ogni juventino, no? Cioè, immagino di Brian Clough alla Juventus. Insomma. Però sulla squadra la serialità è più interessante. Sulla squadra e su ciò che è attuale. Cioè, esatto. Una cosa come quella del Sunderland non la potresti fare in un film, ma in una serie diventa straordinaria. Una cosa come Maradona in Messico ha la forza che ha, perché sono poche puntate, ma sono... c'è una serialità. Quindi diciamo che, se vogliamo fare una semplificazione, per il racconto del presente direi la serialità, per il racconto del passato direi il film.
Allora, il giocatore era Martin Bengtsson, lo svedese. Il film del 2007 è ispirato ad un libro che si chiama In the Shadow of San Siro, ovviamente nell'ombra di San Siro.
Mamma
è
mia.
Del 2007, sì, e questo film Tigers ha debuttato in streaming dal 16 settembre.
Te lo consiglio perché è notevolissimo, insomma, ti racconta veramente il lato oscuro del calcio.
Lo vedrò anche perché fondamentalmente è ovunque.
C'è incuriosito ormai.
È ovunque, sì. Vado sulla generazione Z, perché la generazione Z si sta facendo di tutto per avvicinare questi ragazzi al gioco del calcio, che lo seguono poco, secondo alcuni dati, secondo quelli di DAZN no, ma questo è un altro paio di maniche. E poi sono arrivato a pensare che queste docuserie, questi racconti cinematografici, sono anche fatti proprio per far sì che i ragazzi si avvicinano al calcio attraverso il cinema,
per intercettare quel pubblico.
Ma guarda, se lo fanno per questo sbagliano, nel senso che c'è uno studio della FIFA che vi consiglio, che è uscito quest'estate se non sbaglio, che è stato ripreso in Italia credo solo in un'intervista in maniera marginale da Aurelio De Laurentiis, in cui la FIFA ha scoperto poco prima, insomma, della bomba Super League, che quella generazione guarda gli highlights, pretende degli highlights che siano inferiori ai 3 minuti, non riesce a reggere la visione di una partita di 90 minuti. Addirittura a richiesta di quelli che sono stati, diciamo, sondaggiati, non si dice così, loro hanno proposto che le partite durassero 60.
Mamma.
Quindi, sì, 3 tempi da 20 volevano fare i fenomeni.
Purtroppo è una generazione che non sopporta i tempi morti. Voi immaginate una partita come Napoli-Verona, no? 52 minuti di gioco effettivo. È davvero complicato per chi vive la sua vita da Fortnite, FIFA 2022, a una velocità supersonica, dedicarsi a uno sport che di tempi morti ne ha tantissimi.
Esatto.
Cioè, noi siamo alimentati dalla passione e da uno storico. Cioè, il calcio ci piace da anni, ma voi dovete pensare che questi ragazzi sono nativi digitali, non sono nativi calcistici. Per noi il calcio era una delle poche cose che potevi vedere dal vivo, una delle poche cose che venivano proiettate, anche quando non c'erano le pay TV, tu vedevi comunque un tempo intero in TV, era uno dei pochi passatempi. Loro ne hanno tantissimi, quindi tendenzialmente io non credo che forse le serie, ma non credo che possa alimentare una generazione Z, Zlatan, un qualsiasi tipo di interessa una generazione Z. È più facile che si interessino al calcio vedendo lo spot sulla forfora di Cristiano Ronaldo. Non c'è un giudizio nel mio caso, è proprio che hanno un modo di vedere diverso, e credo che la Superlega sia una risposta a questo, cioè il creare l'evento continuamente, non rendendosi conto che loro proprio in maniera strutturale non sono portati per il gioco del calcio, e che quindi la Superlega non li attirerebbe comunque.
Esatto, è in ballo l'anima per me in questo momento proprio del calcio, no? Si rischia quel palato devitalizzato, 12 volte al mese Manchester Real, Boris dopo un po' stufa, insomma, no? Bella la Fiorentina, mangiare la bistecca, ma se la mangi tutti i giorni dopo un po'.
Ma è il fascino di un Manchester Real è che lo vedi una volta l'anno, cioè come se tu mi facessi il Capodanno ogni fine mese.
Esatto, siamo allineatissimi.
Non riusciremo nemmeno a organizzarlo, probabilmente.
Prima di ridare, scusami Boris.
Dico il problema grosso è che bisogna fare due tipi di scelte. Una è accettare che il calcio a un certo punto diventi la più grande nicchia commerciale del mondo, cioè che perda un po' di audience ma aumenti in qualità, e l'altra è siamo molto vicini alla Superlega, scegliere la strada del tennis, cioè un calendario forsennato in cui Federer e Nadal si incontrano 10 volte, e però il tennis ha mantenuto la sua anima, cioè ci sono ancora gli slam, ci sono ancora le partite di 6 ore, ha comunque perso una parte del suo pubblico, però ha accettato quel tipo di calendario. Però vuol dire che
Boris,
tu non hai Nadal, Federer e Djokovic.
Esatto, ma aggiungo che quel tentativo di modernizzarsi del tennis, e lo stiamo vedendo adesso con le Next Gen Finals, no? Set più corti, cambi di campo molto più rapidi, alla fine, anziché essere prodromico per una rivoluzione, è diventata niente più che un'esibizione di fine anno, non ha attecchito.
Però se ci pensi, i famosi 2 su 3, i 2 set su 3, non è nient'altro che provare a fare le partite di calcio da 90 minuti invece che 60. Beh. E se vuoi anche gli allenatori che vogliono in qualche modo il tempo effettivo stanno andando al contrario, però verso quel tipo di situazione.
E su questo ne scriveva stamattina il Corriere dello Sport, facendo una bella inchiesta appunto al direttore Ivan Zazzaroni, per quanto con il VAR si giochi ancora di meno e il tempo effettivo serva a questo punto per far capire. Comunque sono regole difficili. Io l'ultima domanda che ti voglio fare, perché poi dobbiamo salutarti, Boris, ho letto tantissime polemiche sia in Argentina che in Italia per quanto riguarda la serie su Maradona. In Italia le critiche sono legate ai tifosi della Lazio che sono stati etichettati come fascisti, in Argentina addirittura Claudia Viciafane vorrebbe insomma portare in tribunale chi ha prodotto la serie perché alcune scene vanno a ledere l'immagine del Pibe d'Oro.
Allora, sulla seconda cosa è molto complicato che Claudio ci riesca, perché è il prodotto che è stato, diciamo, vidimato con più convinzione da Maradona, che aveva anche disconosciuto in parte il lavoro di Asif Kapadia sul documentario, ma su questa serie, e si vede sulle prime 5 puntate, c'è tanto di Maradona, ci sono anche tante cose filologicamente corrette. Da critico cinematografico ti dico che le prime 5 puntate sono interessanti, con una narrazione mainstream, una sorta di Maradona for Dummies. Da quando arriva in Italia...
Non spoilerare che sono la terza.
No, per carità, però sembra Mancia Pregama con Julia Roberts, cioè arriva in Italia e appunto ci sono le semplificazioni... per cui è veramente complicato accettare, non tanto quel dobbiamo batterli perché sono fascisti, perché Maradona una cosa del genere l'ha detta, ma perché si perde tutta la profondità dell'esperienza italiana di Maradona, diventa una sorta di cartolina nella cartolina, cioè l'idolo che entra nella cartolina di quello che i sudamericani pensano sia l'Italia, e quello è molto molto più complicato da accettare. È una serie che secondo me può essere interessante fino a che Maradona rimane in Argentina, poi parlano di qualcosa che non sanno.
Ci sarà una seconda stagione, immagino.
Bisogna vedere, nel senso che era prevista, in realtà credo che fossero previste addirittura 3 stagioni. Mm-hmm. Non credo stia andando benissimo, e quindi bisognerà vedere poi quale sarà la riuscita e anche la volontà commerciale di Amazon, che di sicuro però è quella che delle tutte le piattaforme è quella che può permettersi di spendere soldi più serenamente senza dover rientrare totalmente, quindi è più un fatto di brand, devono decidere se il brand Maradona gli interessa e quanto.
E per tornare all'inizio, è quella che sta riempendo poi il catalogo di contenuti e le offerte sportive caso. Insomma, su quello di cui abbiamo discusso finora. Grazie davvero al critico Boris. Cinematografico Boris Sollazzo.
Vi aggiungo solo che Amazon e Bezos non fanno mai cose a caso, no. Sapevano da diversi anni che si sarebbero buttati sul business della Champions e hanno riempito il catalogo per quel motivo.
Esatto.
Lo fanno sempre, insomma. Se volete capire che cosa farà Amazon nei prossimi anni, basta vedere quali sono le tornate di video con cui riempiono Prime.
Grazie mille, Boris Sollazzo. Buona giornata,
a
buon lavoro.
A presto.